Va bene, buonasera a tutti. Quello che andiamo a presentare stasera è un'iniziativa di solidarietà internazionale a sostegno del popolo Mapuche. Sono qui con noi Giorgio e Paz della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, Raul Marileni, va bene. Cognome comunque Raul, della sezione USI di Ancona, che è stato tra virgolette nominato ambasciatore dell'USI con la comunità Rodrigo Melinao. È una comunità appunto Mapuche che si trova in Patagonia, precisamente dove? In Ersilia. Per cui ci sarà un intervento di Paz all'inizio, che è una compagna della rete originaria Argentina, Cile, che però ormai è naturalizzata italiana e qui studia da noi. Giorgio anche lui, e quindi Paz parlerà un po' dell'aspetto culturale, storico del popolo Mapuche. Invece Raul e Giorgio parleranno un po' della fase attuale, della repressione che stanno vivendo, della campagna nazionale dell'USI che ha istituito una cassa nazionale in sostegno a queste comunità. Quindi anche il ricavato di questa serata, perché dopo ci sarà un pranzo, una cena, sarà devoluto per questo scopo. Quindi io non mi dilungo altro se non che magari leggere due righe che avevo scritto, che però mi ci vogliono gli occhiali. Aspetta, no, ce la faccio. Allora, la madre terra deve essere difesa dai suoi figli. Noi Mapuche siamo i figli della terra. Questo l'hanno compreso i nostri antenati perché tutto è fatto della stessa materia. Le montagne, i fiumi, le stelle, le persone, le pietre, il grande spirito. Quindi l'ho voluto così iniziare con questa frase qua che ho trovato in giro e che appunto appartiene letteralmente il termine Mapuche, come si capisce, e vuol dire letteralmente popolo della terra oppure gente della terra, figli della terra. Puce che vuol dire terra e Che vuol dire gente. E quindi è un popolo, diciamo, abbastanza antico, quindi le lotte che noi stiamo assistendo oggi non è frutto di pochi anni, è un popolo che esisteva già prima della conquista degli spagnoli e che quindi da allora sono in continua resistenza. La caratteristica di questo popolo è che è stato indipendente fino alla fine del 1800, nel senso che la conquista spagnola non aveva, diciamo, eliminato o messo a tacere la ribellione del popolo Mapuche. Quindi è l'unico popolo sopravvissuto a questo, forse perché questo deriva dalla loro organizzazione, diciamo, che si davano, che è quella tutta incentrata sulla comunità come fattore centrale, dove le discussioni vengono prese in modo collettivo. E dove loro non è che rivendicano oggi uno Stato così come intendiamo noi, con confini delimitati, ma vogliono una loro autonomia, anche perché loro sono un po' sparsi fra il Cile e l'Argentina, quindi non è che vanno a una rivendicazione di tipo, diciamo, statale, eccetera, perché non sono organizzate in questo modo. E quindi questo forse è uno dei motivi per cui gli spagnoli, quando furono in quelle terre, trovarono un'accesa resistenza che non riuscirono a piegare per secoli. Ora invece, anche con l'approvazione di una recente legge antiterrorismo, stanno facendo di tutto per fare tabula rasa di questo territorio, anche perché ci sono grosse mire speculative di monopoli industriali anche di altro tipo, anche farmaceutico, e quindi abbiamo E quindi, vabbè, mi fermo qui, magari poi dopo parlerò a livello personale, qui sto parlando qui a livello di introduzione dell'iniziativa. Passo adesso la parola a Paz che ci darà un po' di informazioni storiche e culturali, tutte e due.
Okay. Vabbè, io sono una Mapuche di origine Huilliche, che vuol dire gente del sud, ovvero la regione del Cile, della regione dei laghi e dei vulcani. Ci sarebbe una presentazione, ma non c'è. Okay. Vabbè, intanto volevo spiegare appunto che Mapuche deriva da Mapu, che vuol dire terra, e Che, che vuol dire gente. Ma Che ha un significato anche cioè, oltre che generico, generale, anche del singolo. Ovvero Che significa anche persona, perché per i Mapuche le persone appartengono tutte alla terra e sono tutti siamo un'unica cosa. Per cui quando si parla del singolo si parla anche dell'intera comunità, e che è anche quello che poi ha dato il soprannome al famoso Che Guevara, che appunto Che Guevara, perché lui venendo dall'Argentina, dove appunto vive anche il popolo cileno, tendeva a dire Che, che vuol dire appunto uomo, ehi, ombre, no? E quindi questo modo di dire Che, a Cuba l'hanno riconosciuto come il Che, cioè quello che dice Che in continuazione, che appunto deriva da questo, da Mapuche. E appunto Mapuche vuol dire popolo della terra nella lingua Maputhungun, che è appunto Maputhungun vuol dire lingua della terra. Vabbè, possiamo adesso, vi spiego velocemente anche questo simbolo, che è il simbolo rappresentato nel centro, rappresenta il Kultrun, che è il disegno fatto sui tamburi, il tipico tamburo chiamato appunto Kultrun, suonato dalle donne Maci durante le cerimonie. E questo simbolo in realtà rappresenta molte cose per la cultura Mapuche, poiché non è solo una tavola dove vengono indicati i punti cardinali, quindi nord, sud, est e ovest, ma anche un calendario con le quattro stagioni, dove abbiamo anche dove sorge il sole. Contate che comunque questo, vabbè, si può vedere più o meno in tutti i modi, ma dovete girarvi così, perché la linea orizzontale rappresenterebbe le Ande. Quindi al di là delle Ande, dove sorge il sole, l'est rappresenta appunto l'Argentina, il Puel Mapu, cioè le terre dove nasce il sole. Mentre da questo lato troviamo il Gulu Mapu, ovvero le terre dove tramonta il sole. È un significato anche, ha molti significati anche complessi, che non è solo il calendario, i punti cardinali, ma anche rappresenta appunto il mito della creazione dell'uomo secondo i Mapuche, che appunto viene dalla terra, e insomma tutte queste cose qui, per cui anche c'è una sorta di collegamento spirituale tra la terra e il cielo. Però comunque è molto complesso in realtà anche spiegare il significato di questi disegni, perché per loro, cioè per i Mapuche, anche le parole hanno un significato molto complesso, anche cioè, a livello spirituale proprio. E passiamo alla prossima slide. Ok, allora qua vi spieghiamo meglio dove si trovano i Mapuche. Come vi dicevo prima, appunto il Cile è il Gulu Mapu, l'Argentina è il Puel Mapu. E in particolare, come vediamo, è la fascia centrale del cono sud. Slide successiva. Ok. Qua in particolare vi spieghiamo che, come avete visto, la fascia verde a nord in Cile troviamo il confine del fiume Biobío, mentre in Argentina a nord il fiume Colorado viene preso come confine perché è il confine naturale. Mentre a sud abbiamo l'isola di Chiloé, cioè il punto in cui il Cile inizia poi a avere tutto l'arcipelago, diventa appunto terra del fuoco. fino a quel punto, fino all'isola di Chiloé, era il Gulumapu, mentre dall'altra parte, dal lato dell'Argentina, abbiamo la regione di Chubut. Per quel che riguarda invece i confini est e ovest, abbiamo da una parte l'Oceano Pacifico e dall'altra l'Oceano Atlantico. Slide. va bene, oggi la popolazione odierna si trova appunto nella regione metropolitana di Santiago, dove vivono anche la maggior parte, cioè una buona percentuale della popolazione cilena, e appunto i cosiddetti mapuche urbani, cioè mapuche che sono andati a vivere nella città, hanno abbandonato, tra virgolette, le loro radici legate alla terra. E poi abbiamo le regioni del Maule, dove c'è il fiume Maule, del Biobío, appunto il famoso fiume, che poi citeremo anche dopo, e la regione della Araucania, che il nome stesso venne dato dagli spagnoli a questa regione dove si trovavano i Mapuche, che deriva appunto dal nome che gli Inca davano ai Mapuche, ovvero Auca, che vuol dire barbaro. Cioè, perché per gli Inca i Mapuche erano dei barbari, e quindi quando sì, i conquistatori spagnoli arrivarono e chiesero agli Inca chi c'è lì, loro risposero gli Auca, e quindi la regione della Araucanía, dove ci sono i barbari, e poi la regione appunto dello Strios e dello Lagos, che è la regione da dove vengo io, proprio quella più a sud. E attualmente si stima che ci siano circa 1,5 milioni di Mapuche, che appunto sono coloro che hanno risposto però al censo, all'ultimo censimento fatto in Cile. Dovrebbero essere molti di più, perché comunque molti di loro si sono rifiutati di prendere parte al censimento, in quanto non si sentono parte dello Stato cileno. Però coloro che si sono definiti Mapuche all'ultimo censimento sono 1,5 milioni in Cile. Mentre in Argentina appunto li troviamo nelle province di Buenos Aires, della capitale, e poi verso le regioni più della Pampa, Neuquén, Rio Negro e Chubut. Appunto sempre riguardo all'ultimo censimento, coloro che si sono definiti Mapuche sono circa 200.000. Slide. Ok, qua adesso bisogna capire i Mapuche da dove vengono loro stessi, come si raccontano agli altri, chi dicono di essere. Loro dicono di essere un popolo che già in realtà esisteva già. Loro non raccontano della loro esistenza dal momento in cui vennero creati, così. Loro dicono che il vero popolo Mapuche è nato con questa leggenda, la leggenda del serpente Kai Kai e Tren Tren, ovvero un momento della storia dell'uomo in cui gli uomini c'erano e tutto era in equilibrio, tranne un momento in cui l'uomo iniziò a non rispettare più la natura. E così il serpente Kai Kai si arrabbiò e decise di punire gli uomini. E cosa fece? Creò delle onde enormi, enormi, che spazzarono tutto. Ma, essendo i Mapuche legati alla terra, le donne Maci, che erano in grado di parlare e ascoltare questi spiriti, avvisarono per tempo le donne, appunto Maci, che sono le guide spirituali, vennero avvisate appunto da questo serpente gigante della terra, cosa che se noi guardiamo il Cile, visto dall'alto, se ci fate caso, da una parte sembra proprio di avere un enorme serpente di terra e dall'altro un altro serpentone di acqua, perché il Cile, lo spazio in mezzo dove stavano loro, era quello dei Mapuche. Appunto i Mapuche, così avvisati da questo serpente, salirono sulle montagne e si salvarono da questo enorme alluvione. Ma se fate caso, comunque in molte culture, molte religioni abbiamo questo elemento dell'alluvione, di un grande alluvione in cui tutte le acque sormessero le terre. cosa che se ci pensiamo a livello geologico è possibile, perché comunque 15.000 anni fa c'è stata la fine dell'era glaciale, comunque verso intorno a quel periodo. E quindi ci sarà anche stato un momento in cui si saranno sciolti tutti questi ghiacci, avranno creato questo qualcosa. E appunto loro parlano dell'inizio della loro storia da questo evento, dal momento in cui loro iniziarono a definirsi come Mapuche, cioè gente della terra. Slide. Ok, allora, i Mapuche, in seguito a questo evento che loro raccontano e tramandano, decisero appunto di costituirsi in comunità, dette Lof. Questi Lof appunto sono gruppi di famiglie legate da un antenato comune che si ritrovano in comunità dove troviamo le case, dette Rucas, che sono le case, e tra di loro si gestiscono sempre in assemblee, dette Traun. Perché appunto per i Mapuche comunicare l'assemblea è molto importante. E tra di loro viene scelto un lonco, o cacique, che vuol dire testa, come capo guida politica, che però viene scelto in base alle sue abilità oratorie, perché essendo tante comunità, tutte sparse, per riuscire ad andare d'accordo tra di loro, ci deve essere qualcuno che debba essere in grado di portare il pensiero di tutta la comunità nelle assemblee generali di tutte queste comunità. Quindi loro incaricano una persona di portare la loro parola, il loro pensiero. Per questo è una figura molto importante il cacique, tanto quanto poi le maci, ma parleremo dopo delle maci. Solo che appunto il cacique viene eletto in tempi di pace, perché loro distinguono anche tra parlare, ascoltare e pensare con la testa, con il cuore e con lo stomaco. Comunque per loro c'è molta differenza tra parlare con la testa e parlare con il cuore. Per questo il cacique è in grado appunto in momenti di pace di mandare avanti un messaggio, ma in momenti di guerra non basta questo. Per cui vengono eletti i cosiddetti toki. E appunto i toki sono gli uomini eletti, le persone elette durante i periodi di guerra, che sono appunto i portatori d'ascia. Questi vengono scelti invece in base alle loro caratteristiche fisiche, per lo più la forza. E uno dei modi per scegliere un toki che si usava era colui che riusciva a reggere un tronco da 200 kg per più tempo possibile. Insomma, più tu riuscivi a stare con un tronco sulle spalle gigante, più eri forte, quindi più eri in grado di portare avanti una guerra. Infatti venivano scelte proprio per questo, per le loro caratteristiche fisiche più che mentali e spirituali. Slide. Ok, qua abbiamo una cosiddetto wall mapu, ovvero l'insieme delle terre, tutte le terre dove vivevano i Mapuche, che appunto, come ha detto anche il compagno, erano comunità appunto che non avendo uno stato vero e proprio, si dividevano anche i territori anche in base alle caratteristiche stesse, cioè, del territorio, cioè chi era adatto e abituato a cacciare a cacciare gli animali che vivono in montagna, era difficile che andasse verso chi era abituato invece a pescare. Cioè, si dividevano anche in base ai territori, i popoli, per cui abbiamo i Lafkenche, ovvero coloro che vivono sulle coste, sul mare, che possono essere sia laghi che appunto oceano in questo caso. Poi abbiamo i Wuyiche, la gente che se ne sta al sud, mentre i Wentece sono quelli che stanno al nord. I Pewenche sono quelli che vivono con la noce del Pewen. Il Pewen sarebbe l'araucaria, quella che poi viene chiamata araucaria, che è una pianta sacra per tutto il popolo Mapuche, anche perché è stato anche studiato da botanici e paleontologi, comunque è una pianta di cui i resti sono, risalgono anche a ere prima dei dinosauri, è una pianta antichissima. E con, tramite questa pianta che produce delle noci, le noci del Pewen, si ricava una farina, si ricava il legno, si ricavano tantissime, tantissime cose, per cui per loro è fondamentale questa pianta. E infatti poi vabbè, Giorgio vi parlerà anche dei problemi che hanno adesso con la perdita anche di questa pianta tramite le... insomma, vabbè, dopo ve ne parlerà meglio lui. Comunque, appunto abbiamo quindi le terre che stanno al di qua della Mauhitha, che vuol dire montagna, e al di là della, delle montagne. E abbiamo appunto altri popoli al di là delle montagne che comunque, come vediamo, si dividono anche lì a seconda delle caratteristiche del territorio. Slide. Ok, questo è un argomento difficile perché appunto, come abbiamo detto, Mapudungun è la lingua della terra. Ed è una lingua antichissima che non si collega a nessun'altra lingua, infatti viene definita una lingua indipendente, ed è una lingua che non viene scritta, non è mai stata scritta prima degli arrivi, dell'arrivo degli spagnoli, perché tutto veniva tramandato oralmente, e questo si pensa che sia ancora legato alle vecchie tradizioni di nomadismo, perché comunque inizialmente i Mapuche erano un popolo nomade. E questa lingua, anche se non è scritta, comunque viene tramandata oralmente dalle donne, che appunto insegnano questa lingua, che è una lingua molto difficile perché la lingua esprime anche la realtà, la tua realtà, quindi più è complessa, più anche è ricca anche tu il modo di concepire anche la tua realtà. Però viene definita una lingua agglutinante, mi sembra, che vuol dire che tu da una parola ne componi tante, come ad esempio più che vuol dire cuore, da cui abbiamo, non so, più che yun, amare, oppure più che ne yu, il mio cuore è con te, cioè anzi meglio, sarebbe meglio ti porto nel cuore. Però appunto una lingua molto difficile che per certi suoni ricorda molto anche l'inglese, perché appunto come vi ho detto Mapudungun non si legge Mapudungun ma Mapudungun con la th, e anche per esempio la r. In Cile molti Mapuche sono stati sempre discriminati perché non erano in grado di dire arriva, per esempio, perché gli usciva un arriva, un arro. Loro hanno la R quasi inglese, no? E si sente anche, non so, nella parola che ho detto prima, traun, che non è traun, ma traun, con la R, la R. E, vabbè, appunto, è una lingua molto complessa che appunto... possiamo anche ritrovare nei nomi dei luoghi e delle piante ancora oggi, sia in Cile che in Argentina. Slide. Per quel che riguarda appunto la cultura mapuche, la musica è molto importante, perché come vi dicevo prima, lo stesso disegno, questo, in realtà questa bandiera è nata, diciamo, recentemente, tra virgolette, nel senso che non c'era prima di 400 anni fa, cioè è nata nel momento in cui sono nati gli stati di Cile e Argentina, hanno iniziato a darsi anche loro una bandiera che rappresenta appunto il cielo, il verde delle montagne, la natura e il rosso della terra. E appunto questo che hanno scelto di mettere in mezzo alla bandiera, in realtà è il disegno che viene rappresentato sui tamburi, che era quello che vi ho spiegato prima, perché il kultrun, questo tamburo, chiamiamolo così, rappresenta tante cose per loro, perché appunto poi, se c'è tempo, vi racconto anche della leggenda che parla della creazione dell'uomo secondo i Mapuche. Ma secondo i Mapuche questo kultrun, questo tamburo, rappresenterebbe la terra. Nel momento in cui viene suonato questo tamburo, si risvegliano gli spiriti della terra e tramite il suono si giunge a connettersi con gli spiriti che stanno nel Wenumapu, cioè nell'universo. E la musica appunto è importantissima, anche perché appunto le cerimonie sono sempre accompagnate dalla musica. E appunto abbiamo anche le danze, che spesso richiamano comunque sempre elementi della natura, come il Choikepurun. Il Choikepurun è la danza dello struzzo, che è una delle danze più importanti per i Mapuche, in cui appunto uno struzzo che balla. Insomma. E appunto anche il Puelpurun, che è la danza dell'est, dove sorge il sole, quindi. E poi, slide. Appunto, tra gli strumenti che vengono utilizzati abbiamo il kultrun, di cui vi ho detto prima, che è questo tamburo che rappresenta la terra. Poi abbiamo il trompe, che è una specie di trombetta, no? una tromba, una specie di tromba. E la trutruca, che è sempre un altro... sono sempre di corna che si suonano, diciamo, difficile da spiegare, flauti di legno. Slide. Poi tra queste cerimonie, appunto abbiamo tra quelle più importanti, abbiamo appunto i malones, che sono le riunioni per ascoltare i sogni e predire il futuro. Poi, che sono tra quelle più comuni anche, poi abbiamo macitunes, che sono appunto le preghiere collettive per riti propiziatori, insomma. E poi Ghiyatun, che è, diciamo, forse la cerimonia più importante per il popolo Mapuche, perché è una cerimonia in cui tutta la collettività si trova insieme e si raccontano i propri sogni alla maci, quasi come se fosse una seduta dallo psicologo. Cioè, tu racconti i tuoi sogni e la maci, che è in grado appunto di connettersi con l'universo, ti spiega cosa vogliono dire i tuoi sogni. O comunque tu racconti molto di te a lei, e lei è in grado di dire anche molto a te, tramite i tuoi sogni, cosa vogliono dire. Quindi in realtà è una cerimonia molto importante, ed è una cerimonia a cui partecipano di solito tutti i membri della comunità, anche i bambini, tutti devono partecipare a questa cerimonia, che è tra le più importanti, forse la più importante. E poi abbiamo il Winyoi Tripantu, che è la cerimonia dell'anno nuovo, che appunto avviene a giugno. E qua c'è da dire una cosa, che per i Mapuche in realtà l'anno è fatto di 13 mesi, perché hanno un calendario lunare, quindi 28 giorni, 13 mesi. E ancora più particolare in realtà è il fatto che le persone compiano gli anni dopo 13 anni, quindi io in realtà avrei ancora tipo 2 anni. Per cui in realtà, quando tu arrivi al tuo 13° compleanno, quindi per 13 volte il sole è stato alto, basso, poi alto, basso, insomma, ciclo del sole, e tu dopo 13 anni appunto compi il tuo primo anno, e ti viene dato un altro nome, che rappresenta anche le tue caratteristiche, che viene scelto appunto dalla maci e dalla comunità. E tu hai il tuo primo compleanno e il rito di passaggio dall'età dell'infanzia all'adolescenza, e successivamente anche quello dopo, in cui dopo tra altri 13 anni si può riconfermare il tuo nome, per cui tu hai mantenuto sempre quelle caratteristiche, oppure evolvere, cambiare in qualcos'altro. Slide. allora, l'arte mapuche appunto è legata per lo più alla lavorazione del metallo e della lana pregiata, e qua ho voluto portare un esempio di telaio che in realtà ho fatto io, con i disegni. Questo è un modo di tessere che viene detto hilo attrapado, cioè filo incastrato, perché non abbiamo fili che volano, cioè c'è il filo flottante, cioè il filo che vola, e invece l'ilo attrapado, cioè il filo che rimane dentro. E in particolare, appunto, come abbiamo detto prima, non essendo una lingua scritta, i messaggi vengono anche espressi tramite appunto i tessuti. E questi sono alcuni dei simboli che ritroviamo appunto nelle mante mapuche, e questo è un trarilonco, che è una fascia che si mette insomma qua, e appunto che hanno dei disegni che hanno significati specifici. In questo caso è un winka wenui, cioè un winka. Winka vuol dire usurpatore, che era ladro, quel nome con cui vengono chiamati gli europei, comunque. E winka wenui in realtà vuol dire amico, cioè winka amico, e questo in realtà è il suo. E appunto abbiamo anche la lavorazione dei metalli, che è molto importante, anche tramite i gioielli, che esprimono anche questi significati particolari. Tipo nel mio caso abbiamo degli orecchini con due lune. Una luna significa che, vabbè, sono grande, insomma sono donna. E mi è venuta la luna. La seconda luna rappresenta l'unione con un compagno, quindi in questo caso io non ho bisogno di andare in giro dicendo «Ehi, guardate che sono impegnata, non provateci con me». A me basta indossare degli orecchini, per cui io dico tramite questi orecchini che io sono impegnata. E anche appunto tutto quanto in realtà per i Mapuche ha il significato molto, cioè, specifico, e appunto sempre legato al fatto che comunque fino all'Ottocento non si è scritta questa, cioè non si tramandava a livello scritto, quindi questa lingua e questa cultura. Slide. Nella cultura mapuche abbiamo appunto loro credono nel perfetto equilibrio tra le forze negative e positive, e queste forze sono rappresentate da Genechen e Wekufu, ovvero i nostri Eros e Thanatos, Yin e Yang, non saprei come dirli, ovvero Genechen rappresenta la vita, l'amore, la creazione, tutto ciò che c'è di positivo, diciamo, mentre Wekufu rappresenta la morte, la distruzione, l'odio, le cose negative. Però in ogni atto sono presenti questi due elementi, quindi come uno yin e yang, diciamo. E appunto, slide. Queste forze, diciamo, comunicano con le donne Maci e le donne Kaiku, ovvero le Maci sono coloro che si collegano con Genechen. Non so se sentite anche il suono, Genechen, Maci, Wekufu, Kaiku. Cioè, le donne Kaiku sono quelle che comunicano invece con gli spiriti della morte, della distruzione. E appunto questi spiriti vengono detti Pian. Slide. Le donne in realtà hanno un ruolo fondamentale per i Mapuche, perché sono coloro che trasmettono la cultura, sono quelle che insegnano ai bambini appunto il linguaggio, gli insegnano la cultura e tutto quanto, e soprattutto perché in realtà per la cultura Mapuche è una società per lo più matriarcale, dove comunque la donna ha un ruolo molto importante, e anche se, come dire, una persona può definirsi Mapuche nel momento in cui ha una madre Mapuche. Per cui tu sei Mapuche per parte di madre, quasi come gli ebrei, cioè tu sei ebreo per parte di madre, lo stesso per i Mapuche. Appunto, vabbè, le donne appunto sono quelle che mantengono le conoscenze delle piante e la lingua, e insomma tutto quel che riguarda il mondo del Mapuche, la cultura Mapuche. Slide. E vabbè, queste sono alcune foto di Mapuche, come vedete anche gli orecchini giganti. E vabbè, appunto le terre dei Mapuche sono anche ricche di storia. Slide. E in particolare, vabbè, volevo farvi una breve, raccontarvi brevemente appunto la storia dei Mapuche, diciamo fino all'arrivo degli spagnoli, perché fino all'arrivo degli spagnoli è stato tutto abbastanza tranquillo, perché appunto con questo sistema di comunità in cui le assemblee, tramite questo si gestiva tutto, era abbastanza facile la convivenza tra le varie comunità e quindi era tutto abbastanza tranquillo, per cui all'inizio fino al XV secolo appunto l'area di influenza Mapuche era tra il Rio Aconcagua e l'isola di Chiloé, quindi non ancora in Argentina, e vivevano per lo più di coltivazione, caccia, raccolta e allevamento. Slide. Successivamente però ricordiamoci che i Mapuche stanno in Cile, no? A nord c'è il Perù. Mentre la società Mapuche era una società orizzontale, a nord c'era una società verticale e anche molto potente a quei tempi, come quella Inca. E quindi il popolo Inca, cercando di espandersi, a un certo punto si trovò per forza in contatto anche con i Mapuche. E qui appunto nacque, come vi ho detto prima, la parola Auca. E appunto nel XV secolo Topa Inca Yupanqui cercò di conquistare le terre Mapuche, ma vedendo che erano un popolo molto agguerrito, arrivarono a una tregua, per cui gli Inca non tentarono mai di andare a sud del fiume Maule, perché lì c'erano i barbari, in sostanza, come li chiamavano loro. E fino all'arrivo degli spagnoli, comunque si ebbe un clima di pace. Poi, slide, con l'arrivo appunto degli spagnoli si ebbero le prime perdite nel 1540 con Pedro de Valdivia, che marciò verso il sud e fondò nel 1541 Santiago, e poi successivamente si ebbero sempre più perdite, ma comunque il popolo Mapuche cercò sempre di resistere all'invasione cilena, tant'è vero che nella storia viene ricordato come la storia più lunga dell'umanità, quella tra gli araucani, perché nei libri di storia leggete araucani, non Mapuche, tra gli araucani e gli spagnoli, che si parla di 400 anni di guerra. E appunto si ebbero appunto le prime perdite con Pedro di Valdivia, e poi successivamente, slide, in realtà anche Mapuche iniziarono a capire come funzionava l'esercito spagnolo tramite il loro... forse l'eroe più ricordato dal popolo Mapuche, perché fu il primo che riuscì a sconfiggere gli spagnoli con le loro stesse armi, in realtà, perché Lautaro, il cui vero nome è Leftraru, fu un giovane Mapuche che all'età di 16 anni venne catturato e entrò a servizio di Pedro di Valdivia stesso. Al servizio di Valdivia, questo giovane Mapuche imparò le tecniche di guerra degli spagnoli e le fece proprie. E, tra l'altro imparò appunto ad usare a cavalcare, che fu una cosa che poi successivamente insegnò a tutto il popolo Mapuche, quindi facendo cadere quel mito del cavallo e cavaliere come un unico animale invincibile, no. Per loro, appunto, il cavallo è un animale, il cavaliere è un altro. E quindi Leftraru, nel momento in cui si riuscì a scappare da Valdivia, tornò tra le popolazioni Mapuche e insegnò a loro tutte le tecniche di guerra degli spagnoli, e di lì poi riuscirono a combattere e anche a vincere molte battaglie contro l'esercito spagnolo. E vabbè, abbiamo appunto, egli introdusse i Waikilaf, che sono i lancieri, poi ci sono i Lekai, che sono i lanciatori di bolas, i Wetruwe, frombolieri, insomma, varie unità di guerrieri. Slide. Durante questo periodo avvenne quella che viene chiamata araucanizzazione dell'Argentina, ovvero il rito di passaggio che si compie a 13 anni, non è più quello di togliersi pelo per pelo del corpo, esclusa la testa, con delle specie di pizzette, che era il rito di passaggio all'età adulta dei giovani Mapuche fino a quel punto. Quando arrivano gli spagnoli, il rito di passaggio diventa andare al di là delle Ande, fondare delle nuove comunità, istruire altri bambini, altre persone che a loro volta, a 13 anni, passeranno dall'altro lato. E così tramite questa strategia si è fatto sì che la guerra continuasse per appunto i famosi 400 anni di guerra, perché c'era sempre un ricambio continuo. E appunto gli spagnoli fecero molta fatica dal momento di Leftraru in poi a combattere i Mapuche. Così nel 1641 ci fu il trattato di Quillín, che è un trattato in cui venne stabilito che gli spagnoli non potevano andare oltre il fiume Biobío, un fiume appunto che abbiamo citato anche prima, che veniva riconosciuto come confine naturale del territorio Mapuche. Solo che il problema fu che ci furono molte incursioni e invasioni anche nel territorio, e in realtà ci fu ancora una guerra non dichiarata. Poi ricordiamo appunto altri trattati come quello di Negrete del 1793, ma c'era sempre il problema che comunque l'esercito spagnolo non accettava il fatto di non riuscire a sconfiggere questa popolazione. Slide. E così nel momento in cui ci fu la nascita nel 1810 degli stati di Cile e Argentina, tutto fu molto più semplice per gli spagnoli, perché se prima i Mapuche erano un altro popolo con il quale fare trattati, adesso non lo erano più, erano semplicemente parte del territorio Mapuche, il territorio spagnolo di Cile e Argentina. Per cui, come appunto c'erano state le encomiendas e altri, per cui anche lì gli indios erano parte del territorio dei signori, allo stesso modo i Mapuche vennero inglobati, diventarono un tutt'uno, parte dello Stato. Infatti tra i Mapuche molti anziani dicono che c'è stato un momento in cui prima loro erano definiti Mapuche, a un certo punto vengono chiamati cileni. E allora dico, ma come? Ma siamo sempre noi? Com'è possibile che prima fossimo delle altre persone? Siamo sempre gli stessi? Per lo Stato cileno-argentino fu abbastanza semplice. E, slide. Il problema fu che appunto la guerra non finì, si cambiò solo nome. E in particolare appunto abbiamo l'evento della pacificazione dell'Araucania, in cui nel 1861 si iniziò una campagna militare in cui vennero occupati tutti i territori dei Mapuche, e anche dati in mano ai latifondisti stranieri, molti tedeschi, tanti latifondisti tedeschi, tantissimi, almeno nella mia regione. Mi ricordo che la pasticceria si chiamava Konditorei, pasticceria. Per cui in Cile venne questa che viene chiamata la pacificazione della Araucanía, mentre in Argentina ci fu la famosa conquista del deserto, che è appunto sempre un'altra campagna militare, però portata avanti in questo caso dal governo argentino negli anni del 1870 in poi. Slide. E vabbè, all'inizio appunto del XX secolo Cile e Argentina, assieme a alcuni stati europei, accordano la nuova politica colonialista in questa zona geografica, come vi ho detto, e oggi la maggior parte di queste terre sono di grandi aziende, soprattutto in Argentina, appunto in questo caso, come vediamo, la Benetton, che possiede una grande quantità di territorio. Slide. E vabbè, questo è per riassumere insomma la parte culturale, per cui i Mapuche hanno un grande rispetto per la natura che li circonda e per il loro territorio, poiché su quel territorio hanno vissuto i loro antenati e lì risiedono gli spiriti della terra che popolano le loro credenze animiste. Cercano in ogni modo di evitare di rompere l'equilibrio naturale delle cose fra vita e morte, fra bene e male, così come i loro antenati Mapuche odierni lottano per la conservazione del loro territorio, perché la cultura risiede nei luoghi in cui vivono e salvare il territorio equivale a salvare la loro cultura. Grazie. Adesso Giorgio vi parlerà della parte politica.